Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
D'Artagnan entrò in casa fischiando un'arietta. «Carissimo Athos», disse, «ho riflettuto sui vostri ragionamenti e mi sono persuaso. Mi rincresce assolutamente di essermi trovato in questo affare. Voi lo diceste, Mazzarino è un vero furfante, sicché sono risoluto a fuggire con voi. Non fate calcoli, ma state pronti. Le vostre due spade sono in quell'angolo, non le dimenticate, sono annesi che, nelle circostanze in cui ci troviamo, possono essere utilissimi. Appunto questo mi fa ricordare della borsa di Porthos, eccola». D'Artagnan si pose in tasca la borsa. I due amici lo stavano a guardare stupefatti. «Ebbene, che c'è da meravigliarsi?» disse il guascone. «Ero cieco. Athos mi ha fatto veder chiaro, non c'è altro. Accostatevi». I due amici si avvicinarono. «Vedete quella strada?» disse D'Artagnan. «Là saranno i cavalli. Uscirete dalla porta, volterete a sinistra, balzerete in sella e sarà bella e finita. Non vi date pensiero d'altro se non di ascoltare il segnale. E il segnale sarà quando io grido Gesù Signore». «Ma voi, D'Artagnan», disse Athos, «dateci parola che verrete». «Ve lo giuro su Dio», rispose D'Artagnan, e se ne andò con il medesimo passo con cui era venuto, riprendendo l'arietta che fischiava al punto stesso in cui l'aveva interrotta. Dei soldati, parte giocavano, parte dormivano, due suonavano in un angolo il salmo «Super flumina Babilonis». D'Artagnan chiamò il sergente. «Caro mio», gli disse, «il generale Cromwell ha fatto ricercare di me dal signor Mordaunt. Ve ne prego, vigilate sui prigionieri». Il sergente fece segno che non capiva il francese, allora D'Artagnan tentò di fargli capire con i gesti ciò che non aveva potuto con le parole, e il sergente accennò di sì. D'Artagnan scese verso la stalla, trovò i cinque cavalli sellati, il suo come gli altri. «Prendetene uno per uno a mano», disse a Porthos e a Mousqueton, «e voltate a sinistra perché Athos e Aramis vi vedano bene dalla finestra». «E allora verranno?» domandò Porthos. «In un attimo». «Non vi siete dimenticato della mia borsa?» chiese Porthos. «No, non dubitate». «Benissimo». Porthos e Mousqueton, tenendo a mano ciascuno un cavallo, si recarono al loro posto. D'Artagnan, rimasto solo, batté l'acciarino, accese un pezzo d'esca grande due volte una lenticchia, saltò in sella e venne a fermarsi davanti ai soldati di rimpetto alla porta. Là, palpando con la mano l'animale, gli introdusse il pezzettino d'esca infocata nell'orecchio. Bisognava essere buon cavallerizzo come era lui per avventurarsi con tal mezzo, poiché appena l'animale ebbe sentito la scottatura, cacciò un urlo di dolore, si impennò e saltò quasi fosse ammattito. I soldati, che minacciava di schiacciare, si allontanarono precipitosamente. «Qua, qua!» gridò D'Artagnan. «Fermate, fermate! Il mio cavallo è impazzito!» E difatti, in un momento sembrò gli schizzasse il sangue dagli occhi e diventò tutto bianco di spuma. «Qua, qua!» gridava sempre D'Artagnan senza che i soldati si arrischiassero a dargli aiuto. «Mi lascerete ammazzare? Gesù Signore!» Non appena echeggiò quel grido, la porta si aprì e Athos e Aramis si scagliarono con la spada in pugno. Per l'astuzia di D'Artagnan, la strada era libera. «I prigionieri scappano! I prigionieri scappano!» gridò il sergente. «Ferma! Ferma!» gridò D'Artagnan, allentando la briglia al suo cavallo che si slanciò buttando a terra due o tre uomini. «Stop! Stop!» urlarono i soldati afferrando le armi. ma i prigionieri erano già in sella e non perdettero tempo. Slanciandosi verso la porta più prossima, nel mezzo della strada, videro Grimaud e Blasois che tornavano in cerca di loro. Athos, con un cenno, fece comprendere ogni cosa a Grimaud, che si mise a seguire la piccola schiera che sembrava un turbine, mentre D'Artagnan, venendo per ultimo, la stimolava con la voce. Passarono sotto la porta come fulmini, senza che i guardiani pensassero nemmeno a fermarli, e si trovarono in aperta campagna. Piccola schiera, senza scambiare una parola, senza guardarsi dietro, corse di gran galoppo, attraversando un fiumicello di cui nessuno sapeva il nome, e lasciandosi a sinistra una città che Athos credeva fosse Durham. Alla fine fu scorto un boschetto e fu dato l'ultimo colpo di sprone ai cavalli, dirigendoli da quella parte. Quando furono scomparsi dietro un folto d'alberi che poteva nasconderli agli inseguitori, si fermarono per tenere consiglio. Consegnarono i cavalli ai due lacchè perché riprendessero fiato senza essere spogliati della sella e delle briglie, e misero a guardia Grimaud. «Prima di tutto venite qua, che io vi abbracci, amico mio», disse Athos a D'Artagnan, «voi, nostro salvatore, voi che fra tutti noi siete il vero eroe». «Athos ha ragione, e io vi ammiro», continuò Aramis, stringendolo nelle braccia. «A che mai non potreste arrivare, servendo un padrone intelligente, voi, occhio infallibile, braccio di ferro, mente vittoriosa?» «Adesso», rispose il Guascone, «va tutto bene. Accetto tutto, per me e per Porthos. Abbracciamenti e ringraziamenti. ma non abbiamo tempo da perdere, quindi poche chiacchiere. I due amici a cui D'Artagnan ricordava ciò che dovevano anche a Porthos strinsero a lui pure la mano. Ormai, osservò Athos, bisognerebbe non andar più a caso e all'impazzata, ma stabilire un piano. Che cosa faremo? Che cosa faremo? Caspita, non è mica difficile a dirsi. Dite dunque, D'Artagnan. Ecco, arrivare al porto di mare più vicino, riunire tutti i nostri pochi mezzi, noleggiare un bastimento e recarsi in Francia. Per me ci impiegherò sino all'ultimo soldo. Il primo tesoro è la vita, e la nostra, bisogna dichiararlo, sta attaccata a un filo. Du Vallon, che ve ne pare? Domandò Athos. Io sono del medesimo parere di D'Artagnan. È un brutto paese quest'Inghilterra. Sicché siete assolutamente deciso ad abbandonarla? Domandò Athos a D'Artagnan. Per Diana, disse D'Artagnan, non so che cosa mi ci possa trattenere. Athos scambiò uno sguardo con Aramis. Andate, dunque, amici miei, disse sospirando. Come andate? Disse D'Artagnan. Andiamo, mi pare. No, mio caro, disse Athos, bisogna che ci lasciamo. Lasciarci, disse D'Artagnan tutto stordito a quella notizia inattesa. E via, aggiunse Porthos. E perché mai, una volta che siamo insieme? Perché il vostro incarico è compiuto e potete, anzi, dovete ritornare in Francia, ma il nostro non lo è. Il vostro no, disse D'Artagnan, guardando Athos con sorpresa. No, amico, rispose Athos, con la sua voce così dolce e ferma insieme. Noi venimmo qui a difendere Re Carlo. Lo difendemmo male, e ora non ci resta che salvarlo. Salvare il re, fece D'Artagnan, guardando Aramis come aveva guardato Athos. Aramis si limitò a un cenno di testa. Il volto di D'Artagnan prese un'aria di compassione profonda. Cominciava a credere di avere a che fare con due insensati. Athos disse, non può essere che parliate sul serio. Il re è in mezzo a un esercito che lo conduce a Londra. Quell'esercito è comandato da un macellaio, figlio di macellaio, poco importa, il colonnello Harrison. A sua maestà sarà fatto il processo appena giunto a Londra, ve lo assicuro. Ho sentito abbastanza dalla bocca del generale Cromwell per sapere cosa succederà. Athos e Aramis si scambiarono un'altra occhiata. E fatto il processo, continuò D'Artagnan, non si tarderà a eseguire la sentenza. Sono tipi che si sbrigano presto, quei signori puritani. Athos chiese, e a qual pena supponete che il re sarà condannato? Temo che sia la pena di morte. Troppo fecero contro di lui perché perdoni loro, e a loro non rimane che un mezzo, cioè ucciderlo. Ne sono sicuro, disse Athos, ma è una ragione di più per non abbandonare l'augusta testa minacciata. Athos, è una pazzia!
No, amico, rispose dolcemente il gentiluomo. Lord Winter venne a cercarci in Francia e ci condusse dalla regina Enrichetta. Sua maestà ci fece l'onore al signor d'Herblay e a me di chiederci il nostro aiuto a favore del suo sposo. Noi impegnammo con lei la nostra parola. La nostra parola comprendeva molte cose. Vincolavamo la nostra forza, il nostro intelletto, la nostra vita. E dobbiamo mantenere l'impegno. Pensate lo stesso, d'Herblay?
Sì, disse Aramis. Abbiamo promesso. D'Artagnan si batté stizzosamente sulla coscia e sciorinò le ragioni più convincenti che poté trovare, ma Athos rispondeva a tutte con un quieto e dolce sorriso, Aramis con semplici cenni della testa. «E va bene!» esclamò a fine il guascone furibondo. «Va bene, giacché volete così, si lascino le nostre ossa in questo grigio paese». Dove fa sempre freddo, dove il bel tempo è nebbia, la nebbia pioggia, la pioggia diluvio, dove il sole somiglia alla luna e la luna ha una forma di cacio. Difatti, morir qui o in altro luogo, poiché si deve morire, poco importa.
Pensateci però, mio caro, disse Athos, è un morire troppo presto,
è un po' più presto, un po' più tardi. Non merita il conto di sofisticare. Se di qualcosa mi stupisco, disse sentenziosamente Porthos, è che non sia già accaduto. O accadrà, non dubitate, Porthos, rispose D'Artagnan. Sicché è stabilito, continuò il guascone, e se Porthos non si oppone, io, interruppe Porthos, farò ciò che vorrete.
Sicché, disse Athos, sporgendo la mano a D'Artagnan,
«Sicché ormai siamo intesi», disse D'Artagnan, «l'Inghilterra mi pare un paese incantevole, e io acconsento a rimanervi, ma un patto, e quale? Di non essere obbligato a imparare l'inglese».
«Ora che tutto è stabilito», propose Porthos, stropicciandosi le mani,
«se pensassimo a pranzare, alla locanda di...» «Ahimè», sospirò Mousqueton, «ho paura che in questo brutto paese vino di Borgogna e pernici in fricassea siano molto rare e credo che si farebbe meglio ad andare a chiedere l'ospitalità al padrone di una casuccia che si scorge al limite del bosco».
«Come?
C'è una casa nelle vicinanze?» domandò D'Artagnan.
«Signor sì».
«Orbene, come dite voi, andiamo a chiedere da desinare al padrone di quella casa».
Thank you.
Athos smontò da cavallo e bussò alla porta, ma nessuno rispose. Spinse la porta che non era chiusa e si accorse che la prima stanza era vuota e deserta. «Ebbene?» domandò Porthos.
«Non vedo alcuno», rispose D'Artagnan.
«Ah, che cosa c'è?»
«Del sangue».
A tali parole i tre amici balzarono da cavallo ed entrarono nella prima stanza. Ma D'Artagnan aveva già passato l'uscio della seconda e dall'espressione del suo viso si capiva che c'era qualche cosa di straordinario. I tre amici si avvicinarono e videro un uomo ancora giovane steso al suolo in un lago di sangue.
Disse Athos, se è morto è morto da poco tempo, giacché è ancora caldo,
ma no, gli batte il cuore.
Oi, amico!
Il ferito diede un sospiro. D'Artagnan prese un po' di acqua nel cavo della mano e gliela spruzzò sul viso. Quell'uomo riaperse gli occhi e guardò attonito quegli individui che parevano compiangessero e che, per quanto potevano, cercavano di assisterlo.
«Siete con amici?» disse Athos in inglese. «Dunque rassicuratevi. E se ne avete la forza, raccontateci che cosa è accaduto.»
«Il re», balbettò il ferito, «il re è prigioniero.»
«Lo avete visto?» domandò Aramis nella stessa lingua.
Quell'uomo non fiatò.
«Non dubitate», riprese Athos, «siamo servi fedeli di Sua Maestà.»
«È vero ciò che mi dite?» domandò il ferito.
«Sul nostro onore di gentiluomini.
Dunque posso dirvi tutto?
Parlate.
Io sono fratello di Parry, cameriere di Sua Maestà.»
Athos e Aramis si ricordarono che con quel nome Winter aveva chiamato il lacchè da loro trovato nel corridoio della tenda reale.
«Lo conosciamo», disse Athos.
«Non lasciava mai il re.»
«Appunto. Orbene, vedendo che il re era stato catturato, pensò a me. Passavano davanti alla casa ed egli, in nome del re, chiese di sostare. La domanda fu accordata. Dicevano che il re aveva fame. Lo fecero entrare nella camera dove sono io perché si cibasse e misero delle sentinelle alle porte e alle finestre. Parry conosceva questa stanza, giacché moltissime volte, mentre Sua Maestà era a Newcastle, era venuto a vedermi. Sapeva che in questa stanza c'era una botola, che questa botola conduceva in cantina e che dalla cantina si poteva andare nell'orto. Mi introdussi nel passaggio sotterraneo che immetteva alla cantina, che corrispondeva alla botola. Con la testa sollevai la tavola e mentre Parry spingeva pian piano il chiavistello dell'uscio, accennai al re che mi seguisse. Per buona sorte io andavo avanti. Il re mi stava discosto qualche passo, quando d'un tratto nel passaggio sotterraneo vidi drizzarsi come una grande ombra. Volevo gridare per avvertire Sua Maestà, ma non ebbi tempo. Sentii un colpo, come se la casa mi crollasse sul capo e caddi svenuto.
«Buono e leale inglese, servo fedele», disse Athos.
Quando tornai in me, ero disteso nel medesimo posto. Mi trascinai sino al cortile. Il re e la scorta erano partiti. Impiegai forse un'ora a venire dal cortile a qui, ma poi mi mancarono le forze e ebbi un nuovo deliquio.
«E adesso come mi sentite?»
«Molto male», disse il ferito.
I quattro amici trasportarono l'uomo sul letto e poi passarono nella prima stanza per tenere consiglio.
«Adesso», cominciò Aramis, «sappiamo come stanno le cose. Il re e la sua scorta sono proprio passati di qui. Bisogna prendere dalla parte opposta. Siete di questa opinione, Athos?»
Athos rifletteva e non rispose.
«Sì», disse Porthos, «prendiamo dal lato opposto. Se seguiamo la scorta, troveremo tutto divorato e finiremo con il morire di fame. Che maledetto paese è questa Inghilterra! Sarà la prima volta che resto senza pranzo. E per me il pranzo è il miglior pasto del giorno.»
«Che cosa pensate, D'Artagnan?» domandò Athos. «Siete del parere di Aramis?»
«No», rispose D'Artagnan. Sono anzi di tutt'altro parere. Come? Volete andare dietro la scorta? Disse Porthos atterrito.
No, ma fare la strada con lei, insistette D'Artagnan.
Gli occhi di Athos brillarono di gioia.
Sì, crederanno che vogliamo abbandonare l'Inghilterra e ci cercheranno nei porti. Intanto noi arriviamo a Londra con il re. Una volta a Londra siamo introvabili. In mezzo a un milione di uomini non è difficile nascondersi, senza contare, continuò Athos dando uno sguardo ad Aramis, le probabilità che ci offre un tale viaggio.
Sì, disse Aramis, capisco. Io invece non capisco, disse Porthos.
Ma non fa niente, giacché l'opinione di D'Artagnan e di Athos insieme non può che essere la migliore.
La piccola schiera si mise in viaggio. Non si poteva sbagliare strada. Quella per cui voleva incamminarsi era tracciata visibilmente attraverso la pianura. Dopo un silenzioso tragitto di 2 ore, D'Artagnan, che stava alla testa, si fermò alla svolta di una via.
«Ah ah!» esclamò. «Ecco i nostri!»
Difatti, alla distanza di circa mezza lega, appariva una considerevole schiera di uomini a cavallo.
«Amici cari!» disse D'Artagnan. «Date le vostre spade a Mousqueton, che ve le riconsegnerà a tempo e luogo. E non vi dimenticate che siete nostri prigionieri».
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, il sito radio3.rai.it.